Vogliamo ancora meditare assieme qualche cosa, vogliamo leggere un salmo insieme, il Salmo 132. Nei salmi ci sono delle rivelazioni grandi e è importante che possiamo ascoltarli nel nostro cuore e non cambiano, anche se le possiamo vivere come melodie nuove, come canti nuovi, come una Sanremo spirituale continua, senza offendere Sanremo, senza offendere i salmi, dovremmo dire. Ma nei salmi c'è una freschezza, una libertà che vogliamo gustare assieme. E lo leggiamo questo salmo, il salmo 132, un canto dei pellegrinaggi. Ricordati, o Eterno, a favore di Davide, di tutte le sue fatiche, come egli giurò all'Eterno e fece voto al potente di Giacobbe, dicendo: certo, non entrerò nella tenda della mia casa, né salirò sul letto dove mi corico, non darò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché abbia trovato un luogo per l'Eterno, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo udito che l'arca era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Ar. Andiamo nella dimora dell'Eterno, adoriamo dinanzi allo sgabello dei suoi piedi. Levati, o Eterno, vieni al luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua forza. I tuoi sacerdoti siano rivestiti di giustizia e giubilino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servitore, non respingere la faccia del tuo unto. L'Eterno ha fatto a Davide questo giuramento di verità e non lo revocherà. Io metterò sul tuo trono un frutto delle tue viscere. Se i tuoi figliuoli osserveranno il mio patto e la mia testimonianza che insegnerò loro, anche i loro figliuoli siederanno sul tuo trono in perpetuo. Poiché l'Eterno ha scelto Sion, l'ha desiderata per sua dimora, questo è il mio luogo di riposo in eterno. Qui abiterò perché l'ho desiderata. Io benedirò largamente i suoi viveri, sazierò di pane i suoi poveri, i suoi sacerdoti li vestirò di salvezza e i suoi fedeli giubileranno con grande gioia. Qui farò crescere la potenza di Davide e quivi terrò accesa una lampada al mio unto. I suoi nemici li vestirò di vergogna, ma su di lui fiorirà la sua corona. È un salmo che è un progetto meraviglioso questa sera, e se solo dovessimo vederlo assieme, questo progetto, non basterebbero i giorni, non basterebbero gli anni per capire. Un progetto che parte dal desiderio di amore di Dio. E io sono contento che l'iniziativa che Dio prende attraverso Cristo è sempre una iniziativa di amore. È un'iniziativa di amore quella che spinge Cristo verso di noi. Sapete, non sempre noi siamo abituati a prendere iniziative di amore. Di solito quando le persone prendono un'iniziativa non sono molto motivate dall'amore. Ci sono motivazioni strane, ci sono obiettivi strani da perseguire, ma io sono contento che la parola di Dio mi rivela, che Cristo mi è venuto a rivelare l'amore del Padre, come a dire l'iniziativa che Dio prende nei miei confronti perché mi ama, perché vuole la mia libertà, perché non mi vuole dare un giogo pesante, un carico pesante, ma come disse Gesù, il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Se poi abbiamo chiaramente lungo il corso dei secoli creato delle situazioni, delle regole, dei meccanismi che hanno schiacciato la nostra vita, non era questo il progetto di Dio, perché Lui aveva previsto di portare il nostro giogo al posto nostro. Ecco perché è leggero, non perché è leggero. Avete mai provato il peso di un peccato, il peso della condanna, il peso della maledizione, il peso della... E non è che è leggero, altro che, il discorso è che Gesù ha preso questi pesi, ha preso queste queste materie su di sé, ha preso queste realtà proprio perché noi potessimo esserne liberati. Ecco perché il suo giogo è leggero, perché in realtà lui tira e noi non facciamo altro che camminare accanto a lui in maniera tale da poter svolgere il suo progetto. La prima parte del Salmo, molto velocemente, parla di questa promessa che doveva creare una casa a Dio, un luogo per l'Eterno. E c'era Davide che ebbe questa preoccupazione, Salomone ancora di più, sapete, ebbe questa preoccupazione. E vediamo che al di là delle case, al di là delle costruzioni, Dio non si poteva accontentare di questi luoghi, perché certamente il luogo dell'arca, appunto più grande della presenza di Dio nel vecchio patto, sapete tutti, era un luogo meraviglioso dove la potenza di Dio, dove Dio abitava, dove si poteva incontrare, non sempre così facilmente perché era solo il sommo sacerdote a poter accedere, la presenza di Dio. Ma Dio non era soddisfatto di vivere semplicemente in una dimensione fisica, ma aveva un progetto molto più grande, e lo stiamo cominciando a gustare, che era quello di venire a stabilirsi nella nostra vita, nei nostri cuori. Qualcuno potrebbe dire, ma non poteva scegliere un luogo di villeggiatura un poco meno angosciante, no? Cioè, voi immaginate che uno va a fare villeggiatura nella vita di un altro. Dovrebbe scegliere un posto bellissimo, una persona angelica, meravigliosa, e invece no. Dio ha scelto di venire a fare villeggiatura nella vita di persone che non avevano niente di bellissimo, niente di angelico, ma che avevano veramente ricevuto il marchio del male, del peccato, della distruzione. Ma lui è venuto a rendere meraviglioso il luogo della nostra residenza. Ecco, questo è un esempio molto bello. Tante volte noi pensiamo che la residenza dà il senso, dà l'importanza, ma qui vediamo che Gesù viene nella nostra stalla, viene nei nostri vasi di terra e le nostre vite diventano delle regge. E quindi, dicevo, il desiderio più grande di Dio non era quello di rimanere confinato in un luogo fisico, l'arca del patto, della sua presenza, con pochi contatti, con poche possibilità, ma era quello di poter venire nella vita di ogni uomo, di ogni persona. E quindi leggiamo al verso 6, infatti parla di un'arca che si trova in Efrata, poi nei campi di Ar, e questo desiderio di andare e adorare Dio, andiamo nella dimora dell'Eterno, adoriamo dinanzi allo sgabello dei suoi piedi. E qui un'invocazione da parte del salmista perché Dio venga nel luogo del suo appuntamento. E Dio era sempre presente nell'arca, Dio era sempre presente all'appuntamento. Non c'era qualche volta, come facciamo noi, che ci telefono e diciamo non c'è nessuno. Ci sono, ma è come se non ci fossi. No, ci abbiamo i nostri momenti difficili, siamo umani, lo comprendiamo, tante volte non vorremmo essere visti da nessuno, o perlomeno da certe persone, e non siamo mai del tutto puntuali ai nostri appuntamenti, ma Dio aveva stabilito già questo luogo e la sua presenza era lì. Lui era sempre pronto all'appuntamento, era sempre pronto a onorare tutte le persone che entravano nel suo riposo, in questo luogo particolare, nell'arca della sua forza. Ma andiamo avanti, ed è quello che è il centro di quello che sento questa sera, in questo Salmo, perché se dovessimo meditarlo, ripeto, andremo per le lunghe. E vediamo intanto una promessa meravigliosa, la promessa fatta a Davide di un patto, del fatto di mettere sul trono un frutto delle sue viscere. E questo è profetico, ancora una volta. In tante parti della scrittura troviamo decine e decine e decine di profezie inerenti alla venuta di Gesù. Anche qui, un frutto delle viscere di Davide, chi non può essere altro che Cristo, che è l'unto di cui Davide è un tipo. Metterò sul tuo trono un frutto delle tue viscere, se i tuoi figliuoli osserveranno il mio patto, e che la mia testimonianza che insegnerò loro, anche i loro figliuoli sederanno sul tuo trono in perpetuo. Guardate che promessa meravigliosa! Dio ci ha chiamato realmente in Cristo, re, ci ha fatto diventare una stirpe di sacerdoti e re, ci ha destinato a regnare con Cristo. La promessa fatta a Davide si realizza nella mia vita, nella tua vita. E qui andiamo proprio al centro, perché Dio ha scelto Sion, l'ha desiderata per sua dimora. E qui vediamo appunto un poco come qualcuno che deve decidere dove andare ad abitare, e fa un'indagine, dice dove vediamo, dove vado ad abitare. Dio cerca casa, potremmo chiamarlo così questa riflessione di questa sera. Dio cerca casa. Dice, ma come, lui non c'ha tutta la grandezza dell'universo, delle galassie, ancora si vanno scoprendo attraverso nuovi tipi di telescopi, altre galassie sconosciute, miliardi di anni luce, non si capisce più niente dove si arriva, ma Dio, dico, con tutto lo spazio che c'ha, lui va a cercare casa proprio in questo oscuro pianeta che si chiama Terra. Dio cerca casa. Dio cerca una sua dimora. Dio ha un desiderio di amore, e questo desiderio di amore deve essere realizzato avendo comunione con una creatura a sua immagine. Dio cerca casa e sceglie Sion per sua dimora. Sapete, tante volte noi pensiamo che Sion, certamente se andiamo in Israele, a Gerusalemme, Sion è un monte realmente che c'è a Gerusalemme, ed è un monte particolare dove nella scrittura leggiamo che ci sono associate tante benedizioni. In Sion Dio parla, in Sion vediamo le cose più grandi, noi non ci siamo accostati al monte Sinai ma al monte Sion. Come, questo Sion è un grande significato, è un tipo di rapporto con Dio, ma questa sera mi viene un'analogia ancora più forte. Sion è un poco come il nostro spirito, la nostra natura spirituale è Sion. Vincenzo poco fa parlava dell'intero essere nostro, e c'è una completezza nel nostro essere fisico, mentale e spirituale, ma Dio, pur venendo in Gerusalemme, nostra anima, viene in Sion, lì viene a trovare il luogo della sua dimora. L'Eterno ha scelto Sion, l'ha desiderata per sua dimora. Ecco spiegato perché Dio ci può stare bene dentro di noi, perché non viene ad abitare nel nostro corpo, diventando una cellula con noi e morendo insieme a noi, non viene ad abitare nella nostra mente come un'idea, come una teoria, come un'ideologia, ma viene ad abitare nel nostro spirito, nel nostro cuore. Dio sceglie lì la sua residenza, e la cosa più bella è che la sceglie perché Lui l'ha creata e perché Lui ce l'ha data, ce l'ha regalata, per poi venire ed essere l'ospite d'onore. Questa è una cosa strana veramente, è come se tu regalassi prima un palazzo a una persona e poi lo vai a visitare nel suo palazzo, dice guarda, ti venga, e tu dici mica che bel palazzo, dici ma veramente te l'ho regalato, e Dio ha fatto così con ognuno di noi, ci ha regalato nel momento in cui ci siamo resi conto della nostra limitazione un palazzo meraviglioso, una residenza bellissima, ci ha regalato Sion. Questa dimensione di libertà meravigliosa dove Dio si manifesta con potenza. Sion è il luogo della massima espressione, della massima potenza, della massima manifestazione della potenza di Dio. E Sion è un po' il nostro cuore, il nostro spirito, ma è un dono di Dio. E lì Dio viene a riposarsi, poiché l'Eterno ha scelto Sion. E questo Sion, se noi crediamo che la nostra vera identità è quella spirituale, possiamo chiamarlo Mauro, possiamo chiamarla Daniela, possiamo chiamarlo Valeria, Francesco, Dio ha scelto me, te, e ti ha desiderato come luogo dove venire ad abitare. Non è bello? Che Dio sceglie te per venire ad abitare. Io non credo che noi sceglieremmo di andare a abitare a casa di qualcuno degli altri. Cioè, tendenzialmente ci stiamo a casa nostra, ognuno si crea il piccolo suo rifugio antiaereo, antiatomico, con tutte le difese particolari, con tutti i filtri per non fare passare, con tutti i meccanismi di fuga proprio adattati a ogni circostanza. Ma qui vediamo qualcosa di grande, come un po' un episodio del Vangelo, vi ricordate quando c'era un certo Zaccheo su un albero e Gesù si avvicina a lui voleva vedere da distante, così era un tipo bassino, dice la scrittura, si era arrampicato e cercava di vedere qualcosa, non immaginava che Gesù proprio a un certo punto gli si rivolgesse e parlasse in questa maniera: Zaccheo, scendi, oggi vengo a fare dimora, voglio venire ad abitare a casa tua. Zaccheo sarà entrato in crisi e la scrittura ci dice che veramente entrò in crisi, perché quando Gesù entrò in casa sua lui sentì un senso di pentimento. Tante volte noi pensiamo, e questo è importante, una piccolissima parentesi, poi andiamo verso la riflessione finale di questa sera. Gesù non fece tutta una predicazione sulla conversione a Zaccheo, non gli cominciò a dire: ma tu sei un imbroglione di quelli grossi, ma tu sei un ladro, ma tu hai fregato un sacco di persone, ma veramente se tu non ti penti io non vengo a casa tua. No, gli disse: io vengo. E la presenza di Cristo cominciò a trasformare la vita di Zaccheo. Lui sentì poi veramente questo bisogno proprio di liberarsi da quelle trappole che erano state il desiderio morboso di denaro che lo aveva portato a imbrogliare, a fare cose incredibili. Perché? Perché sentiva che la gioia di Dio era più forte della sua gioia economica. Ecco, perché se no immaginate, cioè, non avrebbe certamente fatto quell'affare di dire: tutto quelli che ho fregato gli restituisco con gli interessi, gli do il doppio, figuriamoci, altro che usuraio, proprio doveva ripagarli in una maniera incredibile. Voi pensate che lo fece perché Gesù era là che lo intimava: guai a te se non fai così, ti manderò all'inferno? No. La presenza di Cristo, la gioia della presenza di Cristo ci libera da tanti bisogni più o meno leciti, ci libera da tante trappole, e così Dio sa questo. Ecco perché non ci fa tante prediche, e questa sera non voglio che questa la prendete come una predica, ma Dio è tante volte di poche parole. Viene ad abitare a casa nostra, ci sceglie come luogo della sua dimora, viene da noi, ospite, tante volte indesiderato, tante volte inatteso, ma viene da noi, entra a casa nostra. E guardate cosa dice, questa è un'ispirazione dell'amore di Dio: questo è il mio luogo di riposo in eterno. E questa mi piace, questa fedeltà di Dio. Non è, dice, un luogo di villeggiatura, però poi sapete, insomma, un periodo sì, però poi basta, no. Il tuo spirito, il tuo di dentro, la tua natura spirituale è una natura al di là del tempo e dello spazio, è al di fuori già della legge temporo-spaziale, è eterno. Dio sceglie una casa eterna, che bello! Non sceglie una casa che si può distruggere, non sceglie un edificio che può crollare, non sceglie un posto dove poi può andare in crisi. Ecco perché è il pericolo, tante volte lo predichiamo, lo diciamo, tante volte di materializzare troppo la presenza di Dio, perché poi se noi diciamo Dio è questo e io rompo questo, che fa? Rompo Dio? No. Tante volte siamo arrivati a questi assurdi nel materializzare così tanto la presenza di Dio dal poter pensare che se io rompo questo ho rotto Dio. No, Dio non si lascia rompere da noi, non si rompe, ma sceglie una dimora eterna nel tuo cuore. Questo è il mio luogo di riposo in eterno. Dio ti sta dicendo così. Pensaci un attimo, ti sta dicendo: Vincenzo, tu sei il mio luogo di riposo in eterno. Sì, buon riposo, signore, se tu ti riposi. Francesco, tu sei il mio luogo di riposo.
La presenza di Dio riposa in te, in me. Tante volte non ce ne rendiamo conto. Dio ha scelto noi come luogo di riposo. E se Lui si riposa, perché noi non ci riposiamo? E se Lui ci sta bene, ma com'è che noi non ci riusciamo a stare bene? E se Lui l'ha scelto come un luogo eterno, perché noi vogliamo scappare sempre da noi stessi? Perché siamo sempre a sfuggire? Perché siamo sempre a cercare 10.000 luoghi tranne il posto dove Dio sta riposando e vuole riposare con noi? Perché non è che Dio è venuto a riposare così per stare in un luogo di villeggiatura, ma è stato a riposare come coronamento del suo sogno di amore, cioè quello di stare con i suoi figli, con le sue creature. Questo è il mio luogo di riposo in eterno, dice il Signore. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Guardate che volontà di amore. Dio l'ha desiderato di venire dentro di te e Gesù Cristo lo ha reso possibile attraverso la sua morte e resurrezione. Dio finalmente è potuto venire col suo Spirito nei nostri cuori. Tempio dello Spirito Santo. Siamo diventati la dimora di Dio, il luogo più grande, più bello. Facciamo un errore grammaticale, più meraviglioso, non si può dire, ma noi lo diciamo, dove Dio può stare è la tua vita, luogo di riposo. E in questo luogo di riposo però Dio non sta così, come noi quando diciamo finalmente mi vado a riposare, basta, non ne posso più del lavoro, non ne posso più della famiglia, non ne posso più di questo mondo, non ne posso più del mondo politico italiano, quello non ne potremo sempre di più. Non ne posso più, me ne vado in un luogo di riposo. Ve lo ripeto, vi sembra strano, ma le uniche agenzie che fanno sempre più affari sono proprio quelle di viaggi. Viaggi reali, viaggi virtuali, perché ora si può viaggiare anche senza viaggiare. Si viaggia dentro il computer, si viaggia nella rete, si viaggia in internet, si viaggia dappertutto. Sono il mondo in espansione, dobbiamo viaggiare, dobbiamo fuggire, dobbiamo trovare un luogo. Non dico dove riposarci, ma almeno dove nasconderci. Questa è la smania che ci prende. Ma Dio è venuto a riposare da te, non per stare così. E quello manifesta subito dopo. Io benedirò largamente i suoi viveri, sazierò di pane i suoi poveri. Che bello! Due piccoli esempi prima di andare alla parte finale. Benedirò largamente i suoi viveri. Oh, la scrittura dice viveri però, non i suoi veleni. Qualcuno vorrebbe avere benedetti largamente i propri veleni, i propri meccanismi strani, i propri sistemi autodistruttivi. Signore, dammi un aiuto a farmi del male, no? Dice, mi dispiace, ti devi rivolgere più in là. C'è un tipo che se lo chiami, anche senza chiamarlo, si presenterà lui stesso e ti aiuterà a cercare di autodistruggerti, di commiserarti, di deprimerti, di ammazzarti, di farti fuori. C'è qualcuno che ti aiuterà, che ti vuole dare dei mortiferi, non dei viveri. Ma Dio, la presenza di Dio, Dio che è venuto a stare dentro di te, benedirà i tuoi viveri, benedirà largamente i tuoi viveri, cioè ti fornirà tutti gli elementi vitali, veri, vitali veri. Comprendiamolo, anche il pane certamente, alimento, ma i viveri reali, i bisogni veri, Dio li vuole soddisfare nella tua vita. E sazierà di pane i suoi poveri. E qui vediamo proprio questo atteggiamento del pane, proprio segno dell'alimento, preso veramente da chi riconosce il suo bisogno di avere il pane quotidiano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, pane che è la volontà di Dio, che è la parola di Dio, non è solamente l'alimentazione, capitemi, ma Dio in noi non se ne sta così, ma ha una missione che è quella di darci viveri,
non di levarci i viveri. Sapete, qualcuno dice: ma come faccio se Dio viene in me? I viveri diminuiscono. È come se tu ospiti qualcuno a casa, mi pare che i viveri non aumentano, i viveri diminuiscono, perché si mangia per due, per tre, per quattro, secondo il numero degli ospiti. Ma qui vediamo una cosa strana, che l'ospite che viene a casa tua non diminuisce i tuoi viveri, le tue dispense, ma le moltiplica. E questo è un miracolo, questa è una cosa incredibile, se noi lo possiamo sperimentare. La presenza di Dio in noi moltiplica la nostra vitalità, ma quando lo comprendiamo, quando comprendiamo, perché tante persone purtroppo si sono esaurite cercando di dare a mangiare a Gesù, senza capire che era il contrario, era Gesù che si fa mangiare da noi, è Gesù che ci dà la sua vita, il suo corpo, il suo spirito, la sua presenza, perché diventi cibo. E noi tante volte invece, nel tentativo di dare, di fare, di dire, di caricarci, siamo rimasti schiacciati, abbiamo esaurito le nostre risorse. Ma Dio vuole dare, benedire largamente i tuoi viveri, saziare di pane tutte le tue necessità, i tuoi bisogni. I suoi sacerdoti li vestirò di salvezza e i suoi fedeli giubileranno con grande gioia. Ci alziamo in piedi, e questa è la parte finale. Vestiti di salvezza, ed è bello. Ah, qualcuno che viene nella mia vita, ospite mio, non mangia, anzi fa mangiare me. Non mi chiede di pagare, anzi paga lui per me. Non fa puzza dopo il terzo giorno, perché l'ospite di solito si dice che dopo il terzo giorno proprio è meglio eliminarlo. Non mi sta a giudicare, non mi sta a condannare, perché aspetta lì che io mi accorga della sua presenza. Ma dove lo troviamo un ospite così discreto? Un ospite così pieno di una volontà di benedizione per la nostra vita? Ma dove sono questi ospiti? Non ci sono tante volte nella vita pratica, ma Dio è quest'ospite dentro di te. E come conseguenza di questo, leggiamo i due versi conclusivi, e i suoi fedeli giubileranno con grande gioia. Che bello, che bello quando ci accorgiamo veramente di chi è ospite. Indovina chi ho invitato a cena. Chi ha invitato? Potresti fare tanti nomi grandi. Lo Spirito di Dio è invitato continuamente nella tua vita, è presente. E se tu te ne accorgi questa sera, se tu ti apri a questa consapevolezza, se tu hai fiducia, i suoi fedeli, quelli che credono in questo, giubileranno con grande gioia. Dio si aspetta un popolo che giubila con grande gioia, ma non perché si gasi in maniera emozionale o forzandosi con tanti sistemi tecniche, perché sapete, ce ne sono tante quelle per sentirsi dei superman, dei superpotenti, in cui tu ti gasi, cominci a urlare e cominci a fare tipo cose di karate, o in cui ti sembra che la potenza cresca in te, una potenza che poi magari non viene espressa. Non è questo il modo di caricarsi che Dio ha previsto per noi, ma vuole che giubiliamo di una grande gioia. E qui, ancora, dentro questo luogo di riposo che Dio ha scelto, che è la mia vita, che è la tua vita, farò crescere la potenza di Davide. Cioè, che significa? E in quel luogo si esprimerà la caratteristica, il buon odore di Cristo nella tua vita, ad opera dello Spirito Santo, crescerà, crescerà, crescerà il profumo di Cristo. E qui terrò accesa una lampada al mio unto. Che bello, una lampada nei momenti di oscurità. Sapete quanto è importante anche una piccola candela? Quando se ne va la luce, da noi succede ogni tanto. Sapete quanto è importante una piccola lampada, una piccola candela? Dio ha detto: in questo luogo io vengo, io sono ospite, io fornisco l'energia, e se dovesse andare via la luce E se dovesse esserci blackout, e se dovessero essere circostanze strane, io manterrò accesa una lampada su quello che io ho scelto, sul mio figliuolo. Una lampada c'è sempre, ma tante volte, sapete, noi non vogliamo prendere la lampada. Sembra che al buio tante volte ci divertiamo, e forse per un poco può essere pure divertente. Ricordate quando si giocava a nascondino? Sono qua, sono là. Ma a una certa età io credo che non è più divertente il buio, perché quando camminiamo al buio non sappiamo dove mettere i piedi, e ci sono belle trappoline dove tanto ci restiamo incagliati, altro che divertente, altro che gioco. E allora in quel momento c'è una lampada accesa, e conseguenza finale di tutto questo: i tuoi nemici li vestirò di vergogna, ma su di lui fiorirà la sua corona. Che bello! E i nemici che saranno vestiti di vergogna non sono i nemici solamente, quelli che non ti capiscono, quelli, ma i nemici che scompariranno gradualmente saranno proprio i tuoi difetti, i tuoi lati oscuri, quelle parti negative, quelle parti che ti separano dalla presenza di Dio. Per opera di questo ospite d'onore nella tua vita, viveri, benedizione, pane, luce, lampada accesa, i nemici, quelli che ti impediscono di vedere, i tuoi atteggiamenti, le tue incredulità, le tue paure, le tue ribellioni, ci sono, è inutile che lo nascondiamo, ci sono, è inutile che creiamo una dimensione tante volte mistica dove apparentemente tutte queste parti negative vengono anestetizzate, no, ci sono, siamo pieni di nemici di Cristo, siamo tante volte noi stessi nemici di Cristo e del nostro spirito, perché il nostro spirito è diventato a immagine di Cristo, ma l'opera che Dio farà sarà quella di stendere al tappeto i nemici, di vestirli di vergogna, cioè questi nemici, questi pensieri, a un certo punto è come se prenderanno la loro giusta visuale nella tua vita e ti accorgerai che non sono qualcosa che ti fa bene, che ti appartiene, di cui hai bisogno. Te ne separerai in una maniera naturale, non forzata. Capirai che non ne hai bisogno perché Dio ti ha dato di più. E su di lui, ultime parole, fiorirà la sua corona. Che bello questo progetto. Vogliamo crederci che questo progetto è proprio per me e per te? Vogliamo credere che questo che è scritto non è una cosa astratta, tanto per leggere una cosa poetica? Che bello, è una cosa poetica, le corone che fioriscono sul nostro capo. Ma qua veramente quale corone? Corone di spine? No, le corone di spine le ha prese Cristo. Lui ha preso la maledizione perché noi potessimo vivere questa benedizione, perché potessimo diventare luogo desiderato e realizzato della sua dimora. Quindi comincia a pensare a te stesso come il luogo più bello che Dio ha scelto per venire ad abitare. Comincia a pensare che Dio ha desiderato di venire in te come un luogo eterno, come un luogo di relax, come un luogo meraviglioso. E se Dio è venuto, se Dio ha deciso di mettere la sua gloria in te, scoprila, fai attenzione, ascolta la presenza di Dio, ascolta nel silenzio, ascolta quest'ospite così discreto, che non è casinista, che non fa rumore, che non fa puzza, ma che è lì proprio per una missione di libertà per la tua vita. Ascoltalo, e se lo ascolti, fiorirà una corona sul tuo capo, cioè, come a dire, realizzerai proprio il progetto di Dio, che è quello di farti sacerdote, re, di insegnarti a regnare con Lui. Svilupperai questa dignità meravigliosa che Dio ti ha chiamato a esprimere. Vogliamo pregare assieme? Perché io voglio scoprire questo, voglio scoprire questo luogo di riposo così bello dove Dio ha pagato tanto per venire a stare, direi, cioè ha pagato tanto per venire a stare da noi, ha pagato la sua vita, ha speso il suo sangue, Cristo, per comprare, per venire ad abitare in me. E se veramente questo è una cosa così importante da valere la vita di Dio, io voglio valorizzare questo acquisto. Non voglio considerarmi un cattivo acquisto da parte di Dio, e voglio che neanche tu ti consideri un cattivo acquisto. Dici, ma che ci ha guadagnato Dio a comprarmi? Sei una creatura meravigliosa destinata a regnare, credilo, e vedrai la gloria di Dio. Preghiamo. Signore, grazie, grazie perché è strano, ma tu ci hai scelto come luogo tanto desiderato, tanto bramato, per venire a mettere la tua residenza. Ci hai cercato nelle nostre situazioni più disparate e più disperate. Sei venuto realmente a recuperarci in momenti angoscianti della nostra vita, in momenti in cui le nostre sicurezze stavano crollando, e non sei venuto a schiavizzarci, ma tu sei diventato schiavo per darci la libertà. Sei venuto a mettere il tuo regno dentro di noi, sei venuto a mettere una libertà, una Sion nuova nella nostra vita, e sei venuto soprattutto tu ad abitare in noi. Ti chiedo che questa possa essere una consapevolezza che ci accompagna, non solamente quando ti lodiamo, ti adoriamo, non solamente quando cantiamo a te, ma che questa consapevolezza ci accompagni anche quando ci muoviamo nei territori così strani di questo mondo, nelle situazioni così viscide, così pericolose, nelle trappole che l'avversario ha costruito, nelle trappole tremende che sono pronte a scattare intorno a noi. Ti prego che possiamo essere coscienti in ogni momento che tu sei l'Emanuele, il Dio con noi, ma dentro di noi, e che Cristo in noi è proprio la caparra, l'anticipo, la speranza della gloria che ci destinerai nel futuro. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen.